Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più snervante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera. Con gli stessi conduttori, però.
Due di Denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Volevo chiedervi se sapete qualcosa sul fatto che la Svezia sta eliminando i pagamenti con carte bancomat e sta favorendo i pagamenti con i contanti per contrastare gli attacchi hacker dei russi e dei coreani del nord. Ne sapete qualcosa?
Allora, ieri non ne sapevamo niente, ma avendo madrelingua svedese da poche ore, abbiamo fatto fare delle verifiche direttamente sul campo, siamo andati dritti alle fonti e abbiamo appurate se ci siano, appurato se ci siano margini di verità o meno in queste indiscrezioni.
Allora, innanzitutto, come poiché mi vedi qui in Viale Sarca,
sono rimasta un po' male perché avevo già sognato per te io.
Però probabilmente Bjorn mi ha cercato, ma ha trovato occupato. Non lo so.
Ascolto, ritieni che abbia provato a telefonarti ieri?
No, sicuramente, perché eravamo d'accordo di sentirci.
Ma pure te smettila di stare sempre al telefono. Cosa avrai da fare? Cosa avrai da dire a chi?
Stavo rispondendo a quelli che mi dicevano che hanno ricevuto il curriculum.
Eccolo là.
Che è una truffa. Ecco. Oggi ne parliamo in dettaglio, ne parliamo con una persona esperta, il Communication Events Manager di Assolavoro. Ne parliamo di questa truffa, fate attenzione, non rispondete.
Ma andiamo invece a questa notizia.
Faccio l'accento svedese.
Certamente, adesso guarda, non vedo l'ora. Io dico la notizia, poi tu ce la traduci simultaneamente in svedese. Allora, in rete, lo segnalava l'ascoltatore, si sta diffondendo questa narrativa falsa, lo diciamo subito, secondo la quale Norvegia e Svezia starebbero abbandonando la moneta elettronica e stiano tornando ad una società completamente basata sul contante, perché o l'una o l'altra, o il bianco o il nero, una situazione di equilibrio in mezzo non è contemplata. Queste affermazioni sembrerebbero avere origine dalle notizie degli ultimi mesi, secondo cui appunto entrambi i paesi starebbero frenando i loro piani per diventare società senza contanti, per il timore che i sistemi di pagamento completamente digitali possano rendere le istituzioni finanziarie e statali vulnerabili agli attacchi informatici russi. E quindi l'ascoltatore aveva capito bene.
Infatti, non è esattamente così. Allora, sia la Svezia sia la Norvegia restano tra i paesi che in tutto il mondo hanno meno uso di contante.
Ma chi lo dice?
Lo dice la Sveriges Riksbank e la Norga Bank, cioè sono le due banche centrali. Hanno entrambe smentito, sono intervenute per dire no, non c'è, anzi stiamo andando avanti sull'idea della moneta digitale, ma poiché è vero c'è questo timore di questa cosa che si chiama ormai guerra ibrida, cioè gli attacchi condotti da hacker, da potenze straniere eccetera, si è pensato che l'abbandono completo del contante potesse non essere sicuro, e allora
i cittadini sono stati invitati a tenere in casa una scorta di contanti almeno per una settimana per essere preparati. Io dico che se scoppia una guerra, che sia informatica che sia reale con le armi, te ne fai ben poco di una scorta di contanti in casa, però non si sa mai. Mercato nero, ce le ricordiamo queste storie delle vecchie guerre che i nostri nonni purtroppo hanno vissuto.
Guarda, tra l'altro poi la Norvegia ha anche introdotto recentemente una norma che prevede di multare i negozianti che non accettano i contanti.
Ti prego,
sono dovuti intervenire per legge, perché oramai è così diffusa la cosa di non accettare i contanti che hanno dovuto quasi fare un passo indietro dicendo beh, però non possiamo proprio farli scomparire. C'è ancora bisogno di una dose magari minima di contante, l'hanno appunto detto le due banche centrali,
che non solo starebbero, anche in particolar modo la Banca Centrale di Svezia starebbe proseguendo i suoi piani per introdurre una e-krona, una versione digitale della valuta nazionale svedese, della corona svedese.
Allora, lasciamo la Svezia, sì. Non so se mi chiama Bjorn, però io adesso non posso rispondere per la sua, il suo investimento.
Se il prefisso, no, tra l'altro ieri ti eri anche informato sul prefisso svedese.
Sì, è vero, adesso non me lo sono segnato.
No, nel caso, tu tieni il telefono aperto, se noti una telefonata che arriva da questo prefisso, io la puntata continuo a condurla da sola e ti lascio rispondere.
Io credo.
Ci mancherebbe che ti faccio perdere questa occasione della vita.
È più facile che sia qualche momento invece truffaldino, come quello che andremo, vi ho già detto, a esplorare tra poco, appunto questa truffa che arriva con un messaggio registrato che dice abbiamo ricevuto il tuo curriculum. In realtà è un meccanismo truffaldino che vuole sottrarci soprattutto i dati. E poi parleremo, a proposito di tutelarsi da qualcosa, parleremo di polizze, perché vogliamo affrontare il tema delle polizze contro le catastrofi naturali, che sono d'obbligo per le imprese, con decorrenze però modificate da un recentissimo decreto legge.
Avremo l'ANIA con noi, l'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici, e l'AIBA, l'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, quindi figure di primo piano che ci spiegheranno bene nel dettaglio anche le questioni che le imprese dovranno affrontare con il proprio consulente nel momento in cui chiederanno di farsi fare un preventivo per stipulare la polizza più adatta alle proprie necessità. Per tutti questi argomenti lo sapete bene come intervenire, ma nel caso in cui qualcuno abbia un'amnesia, noi ricordiamo le modalità ai nostri canali. Intanto il numero verde, che è l'800240024, oppure
349-238-6666 per mandare messaggi, sms e whatsapp. Vi siete procurati il numero del Sole 24 Ore oggi in edicola? Perché sappiate che insieme al Sole 24 Ore oggi trovate la prima delle quattro guide dell'Esperto Risponde, quella di oggi dedicata a casa e condominio. Si parla tra l'altro di come funzionano i bonus in questo 2025 per i lavori in casa, si parla di direttive case green e si parla anche di decreto salva casa. Quindi sì, risposte, spiegazioni, articoli eccetera eccetera, tutto in vendita con il Sole 24 Ore oggi.
Se poi oltre alla nostra voce volete vedere anche le nostre belle faccine, avete due grandissime opportunità prossimamente.
Vero.
Intanto c'è quella del 10 aprile di settimana prossima, quando condurremo la nostra nuova Digital Roundtable sui temi dell'educazione finanziaria e tratteremo i punti d'incontro tra risparmiatori e industria. Avremo tre interlocutori con noi capaci di darci una mano a capire qual è la miglior modalità per interloquire con il consulente finanziario, spiegargli le nostre esigenze. Abbiamo esigenze di risparmio di lungo termine, di breve termine, quali gli strumenti che non capiamo e quali sono anche gli errori più ricorrenti che i risparmiatori italiani continuano a commettere nella gestione delle proprie finanze. Quindi parleremo anche di finanza comportamentale. Questo è il primo appuntamento, andate sul sito di Radio 24 al link eventi iniziative speciali e trovate già lì tutta la bella pubblicità, chiamiamola così, del nostro evento, al quale potete aderire iscrivendovi in maniera
gratuita.
Lo sottolinea Maus, esatto. Così come è gratuita anche la partecipazione.
Vero.
Allora noi andremo dal 15 al 17 aprile al Salone del Risparmio, lo sapete, stiamo facendo la marcia di avvicinamento a questo evento, 15esima edizione del Salone. Ci saremo per tutte e tre le giornate con la diretta di Due di Denari, con tante interviste ai protagonisti di questo evento, e poi nell'ultima giornata, il 17 aprile, ben due conferenze che ci vedranno protagoniste. La prima alle 9:30,
Formica o Zanzara, e chissà chi sarà il nostro ospite insieme a Deborah e a me. Ci saranno due graditissimi ospiti
e uno, sì, l'avete già capito,
ecco.
E chissà soprattutto che cosa ci racconterà sui temi dei soldi, perché è interessante capire anche qual è l'umore che il nostro ospite raccogliere dal suo pubblico così speciale.
E peraltro anche la sua coprotagonista, la sua antagonista, come si potrebbe dire, ecco, è persona molto preparata, uh-huh, specialmente per quanto riguarda i soldi e le più giovani generazioni.
Bravissimo.
Quindi
e poi
sarà un bel confronto.
Quindi 9:30, prima tavola rotonda,
sì.
Alle 11 andiamo in onda con Due di Denari,
sì.
Alle 12 dobbiamo correre via, andare a gestire la conferenza plenaria di chiusura del Salone del Risparmio, interamente dedicata per un'ora e mezza con tanti ospiti ai temi dell'educazione finanziaria. A che punto siamo in questo percorso nel nostro paese e soprattutto le tante iniziative che sono attorno a noi che provano a fare divulgazione di questi argomenti. Tante non ne conosciamo, tante invece hanno grande successo. Vi faremo una panoramica delle iniziative più interessanti che circolano attorno a noi e saranno presenti al Salone del Risparmio, per cui anche in questo caso andate sul sito del Salone, andate ad iscrivervi alla conferenza che ha già tantissimi iscritti, ma c'è ancora spazio, si può seguire anche in streaming, per cui davvero non perdete l'occasione.
Manca
perché
qualche giorno, ma meglio affrettarsi, salonederisparmio.com, e poi lì tutti i particolari anche della nostra conferenza, ma soprattutto dei momenti della plenaria che andranno a chiudere giovedì 17.
Il primo tema di oggi.
Conduttori, mi ha appena chiamato Filippa Lagerbach proponendomi un investimento, posso fidarmi?
Parliamo di lavoro.
Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, questo è il mio numero WhatsApp, aggiungimi subito per dettagli sul lavoro.
La truffa telefonica del curriculum, e non è abbastanza che finisca al serpente corallo, ma dobbiamo trattare l'argomento anche nella puntata del mercoledì dedicata al lavoro, perché comincia ad essere una truffa davvero troppo diffusa in queste settimane. Allora, attraverso telefonate anonime, naturalmente messaggi WhatsApp fraudolenti, si lascia credere a chi viene raggiunto di essere stato inserito in una selezione lavorativa. Qua a questo punto a livello istituzionale si comincia, Mauro, ad intervenire.
Sì, allora, tra l'altro c'è pure il nome in inglese, se volete, la chiamano online recruitment scam, e appunto il meccanismo è questo qua. Il messaggio che noi vi abbiamo fatto sentire, che abbiamo riprodotto, è uno delle varianti, ma più o meno la cosa è sempre la stessa, e gioca proprio sul fatto che spesso, specialmente i più giovani, mandano il curriculum, fanno tutto per via digitale, e quindi su questo confidano i truffatori. Come ci conferma il nostro primo ospite, Michele Ferrauto, Communication and Events Manager per Assolavoro. Buongiorno dottor Ferrauto, benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Si tratta dell'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che ha deciso di stilare anche un vademecum per proteggersi e tutelarsi rispetto a queste iniziative che imperversano tra le persone.
Allora, prima cosa, Ferrauto, lei ci conferma che le agenzie per il lavoro, cioè quelle a cui specialmente i giovani si rivolgono per mettere a disposizione il proprio curriculum per cercare lavoro, non utilizzano questo tipo di canali, cioè questa voce registrata, abbiamo ricevuto il curriculum?
Assolutamente, non solo lo confermo, ma vado a dire a chi ci ascolta di diffidare a gran voce da queste voci registrate, perché in questi giorni sarà capitato più o meno a tutti i nostri ascoltatori di essere contattati da questi falsi recruiter. Sono chiamate e messaggi sospetti che vanno assolutamente evitate, e soprattutto bisogna essere consapevoli che le attività di un'azienda seria e di un'agenzia per il lavoro seria accreditata a fare il proprio lavoro non passano mai tramite una voce registrata che va tra l'altro a chiedere un ricontatto via WhatsApp, quindi assolutamente sì.
Fanpage, peraltro, per segnalare anche un egregio lavoro fatto da colleghi molto bravi, ha provato a rispondere alla telefonata truffa: salve, abbiamo ricevuto il tuo curriculum, naturalmente suggerendo però ai nostri ascoltatori di non farlo, neanche per togliersi delle curiosità, però, perché poi chissà come va a finire anche questa telefonata, quindi cancellate sicuramente questi contatti. Ma in realtà appunto si scopre che è semplicemente una modalità per ampliare il numero di contatti che poi probabilmente vengono rivenduti, no, Ferrauto? Voi siete riusciti ad apporare?
Esatto. Cosa succede? Sì, diciamo che avviene più o meno questo. C'è questa prima fase, appunto, che è quella della quale abbiamo parlato poco fa. Dopodiché, se la persona decide di dare seguito a questa truffa, perché di una truffa appunto si parla, avviene questo ricontatto via WhatsApp, e lì in una prima fase si va ad instaurare una sorta di clima di fiducia, no, tra la persona che sta facendo la truffa e la persona che ne è vittima. In quel caso si possono aprire vari scenari. Sicuramente lo scenario più semplice è quello di avere dei link che al loro interno contengono dei virus, il cui obiettivo è quello di sottrarre una serie di dati personali, documenti personali e soprattutto coordinate bancarie, con il fine di andare a sottrarre somme di denaro. Ma vi è anche un'altra possibilità, che è quella alla quale faceva riferimento lei, che passa invece attraverso un'attività che viene proposta alla persona che in quel momento sta per essere vittima della truffa. Quindi si invita questa persona, questo candidato, a compiere delle attività sul web, quindi ad esempio tramite i social, promettendo poi anche delle somme di denaro in cambio, ma in realtà tutto questo percorso è finalizzato poi a portare quella persona, dopo aver stabilito questo clima di fiducia del quale parlavamo prima, che è importantissimo, per la riuscita di una truffa, si porta questa persona a fare degli investimenti online. Quindi l'obiettivo poi è quello di acquisire da un lato appunto queste identità, questi contatti, e quindi si va a configurare quello che è il furto di identità, ma dall'altro poi portare queste persone a fare degli investimenti in dei fondi che magari non esistono. In quel caso si interrompe tutto il rapporto e la truffa è perfettamente compiuta. Quindi da un lato abbiamo fornito dati, ma soprattutto dall'altro ci sono stati sottratti dei soldi.
Una cosa importante che vogliamo precisare, spesso riceviamo chiamate truffaldine da prefissi stranieri, a volte anche di stati europei, però voglio precisare. Invece questo tipo di truffa di cui stiamo parlando, abbiamo ricevuto il tuo curriculum, questa truffa qui arriva da numeri italiani, quindi magari siamo anche meno guardinghi quando ci arriva la telefonata.
Esatto.
Dunque, il miraggio, come lei ha giustamente riassunto, brillantemente riassunto, Ferrara, avuto punta soprattutto in prima istanza ad avere un contatto con noi, perché per quanto possa sembrare incredibile, il nostro numero di telefono è poi comunque una risorsa ghiotta per i truffatori, perché viene inserito in grandi basi di dati che poi vengono scambiati attraverso i vari criminali appunto possono poi utilizzarlo per altri tentativi di truffa diversi. E poi naturalmente, se il contatto viene stabilito, come lei ci ha spiegato, si viene magari invitati, conquistata la nostra fiducia, a fare degli investimenti che tali non sono, ma sono proprio delle truffe vere e proprie. E c'è sempre questo miraggio, ma torno proprio un po' sul suo, cioè sul fatto di Asso Lavoro, questo miraggio del ti faccio guadagnare dei soldi non facendo niente, facendo dei click sul, adesso ne stiamo parlando perché c'è questa modalità truffaldina, ma in realtà l'idea di poter guadagnare dei soldi così standosene sul divano e mettendo dei click dal telefonino, purtroppo si sta diffondendo, non è un bene questo.
Certamente si sta diffondendo, poi questa truffa ora sta prendendo forma tramite questa modalità che è molto diffusa, ma poi in realtà può avvenire anche con altri mezzi, ad esempio con delle false email, quindi è sicuramente un qualcosa che conosciamo, oggi si sta intensificando. Bisogna sicuramente diffidare anzitutto da chi contatta anonimamente per offerte di lavoro non richieste, perché non sempre ci si è magari candidati per un'opportunità di lavoro, quindi non è detto che soprattutto per chi non è alla ricerca in realtà quel curriculum sia stato inviato, quindi chi è alla ricerca di un lavoro sicuramente magari è portato, no, a cadere un po' di più in questa trappola, perché uno ha mandato un CV qualche giorno prima e quindi si viene ricontattati. Quindi diffidare sicuramente da chi contatta anonimamente, da chi non dice qual è l'azienda, da chi non si qualifica come agenzia per il lavoro. Ricordiamo che le agenzie per il lavoro sono degli enti che sono accreditati da un'autorizzazione ministeriale per poter operare, quindi chiaramente ci sono poi delle regole che vanno seguite anche nell'iter di selezione, e sicuramente non chiameranno mai anonimamente un candidato. Poi non fornire mai dei dati personali, dei documenti di identità, ad esempio via WhatsApp o ad una voce registrata come avviene in questo caso. Non effettuare mai pagamenti, questo è un punto importantissimo. Solitamente, insomma, per lavorare si viene pagati e non viceversa. I servizi offerti dalle agenzie, lo ricordo, sono sempre gratuiti, quindi diffidare sempre quando vengono chieste somme di denaro. Poi c'è la questione appunto del blocco. Come diceva prima lei, è importante oggi acquisire dei dati anche, no, per le famose banche dati, che sono molto diffuse e sono molto importanti, sono delle vere e proprie miniere. Questi contatti sono anche complessi da bloccare, perché molte volte sono dei numeri falsi, quindi sono dei numeri italiani, come diceva lei, che ci sembrano veri, ma in realtà sono dei numeri che sono raggirati tramite dei software, quindi anche pur andandoli a bloccare non è detto che non si venga richiamati. In questo caso è importantissimo invece segnalare questi eventuali contatti sospetti alla polizia postale.
Mm-hmm. Un'ultima domanda, Ferrauto. Allora, io ho già un lavoro, è difficile, ho la certezza di non aver mandato nessun curriculum in circolazione, quindi è chiaro che mi insospettisco nel momento in cui mi arriva questa voce. Ma, lo diceva prima Mauro, molti giovani soprattutto, magari utilizzando le varie piattaforme digitali, il loro curriculum lo distribuiscono e quindi possono anche cascare in queste trappole. Sì. Vi risulta anche, sulla base della vostra ricognizione che ha portato anche a stilare questa lista di raccomandazioni molto di buon senso per tutte le persone, che ci siano delle persone che ci sono cascate, che cosa è successo?
Sì, ci risulta che ci siano ovviamente delle persone che ci sono cascate, poi molte volte magari non sono tanto i giovani, ma le persone anche un po' più avanti con l'età a cascarci, perché poi il meccanismo può essere anche quello di dire: ok, c'è mio nipote che cerca lavoro, e quindi in quel caso è più facile magari andare ad adescare una persona che ha meno familiarità con gli strumenti digitali. Ovviamente magari le generazioni anagraficamente più basse conoscono quelli che sono i pericoli del web e quelli che sono appunto pericoli che possono essere dati da chiamate come queste, delle quali ormai veramente siamo abituati ogni giorno, ogni ora a ricevere. Però bisogna stare comunque molto attenti, perché appunto potrebbe accadere quello che diceva lei: magari ho mandato ieri un curriculum o sono su una piattaforma, e quindi in quel caso non ci vado a pensare. Quindi noi abbiamo ritenuto che fosse molto importante condividere queste informazioni affinché si possa contrastare il più possibile la diffusione di questa tipologia di truffe, e soprattutto proteggere chi è alla ricerca di un'occupazione.
Esatto. Magari può essere anche vulnerabile in quel momento, e quindi non
certo,
fare
perché
una
è uno stato comunque di bisogno. E quindi allora io concluderei la nostra chiacchierata ringraziando il dottor Michele Ferrauto, Communication and Events Manager per Assolavoro. Grazie dottor Ferrauto.
Grazie a voi.
E lo concluderei con due segnalazioni di due siti: assolavoro.eu è il sito appunto dell'associazione delle agenzie per il lavoro, perché già in prima pagina in home page spicca: attenzione la truffa telefonica. Quindi tutti i dettagli, se volete approfondirli, assolavoro.eu. E poi un sito che spesso consigliamo qui è il nostro podcast del Serpente Corallo, commissariatodps.it, è il sito della Polizia Postale, perché lì ci sono anche tutte le informazioni. I truffatori sono davvero ricchissimi di fantasia, quindi molte novità si apprendono purtroppo dalla Polizia Postale.
Esatto.
No, io lo metterei tra i preferiti, commissariato dps.it.
Bene, faccio le borse, dai, così andiamo subito al prossimo tema.
Ah sì, dai, le borse.
Deborah Rosciani, presidente del mondo, subito.
Due di denari.
Comunque ormai sono parente della vocina registrata che ha il mio curriculum. Ricevo le chiamate praticamente un giorno sì e uno no.
Cari Deborah Mauro, segnalo che mentre navigo sul web, magari scaricando un'app importante, mi appaiono pubblicità che dicono che si guadagnano soldi senza stando comodamente da casa o in qualche posto esotico, e non serve nemmeno un diploma, molto facile. Secondo me sono tutte cose truffaldine.
Ma noi che cosa le paghiamo a fare le tasse se poi dobbiamo fare anche l'assicurazione?
Cabilissimo. Abbiamo vari gradi di inabilità. E se uno è diversamente.
Tutto questo. Siete influencer ormai. Siete cattivi influencer.
Ah vabbè, anche questa ci è toccata oggi, prendiamo atto. Mauro, pazienza, noi proviamo a fare informazione.
Comunque tra i cattivi influencer io metterei la Gazzetta Ufficiale, nel senso che nel numero del 31 marzo è apparso questo decreto legge 39 con le nuove tempistiche, perché si è parlato di proroga, ma forse era un po' una semplificazione,
una rimodulazione dell'entrata. Ecco.
Per dell'obbligo. Questo obbligo di polizza contro le calamità naturali per le imprese. Allora, ne parliamo con chi sa. Uh-huh. In rigoroso ordine alfabetico per cognome, benvenuto a Umberto Guidoni, anzi bentornato, con direttore generale di ANIA, l'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
E buongiorno anche a Flavio Sestili, presidente di AIBA, Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni. Anche per lui un bentornato a Due di Denari.
Grazie, un saluto a tutti, buongiorno.
Anche perché vorremmo focalizzare un pochino l'attenzione sulle tematiche che riguarderanno direttamente le imprese nel momento in cui dovranno stipulare queste polizze, e chiaramente con i broker è interessante fare un ragionamento sui punti di attenzione, no, di questi contratti che dovranno essere stipulati. Partirei però, Mauro, direi con l'ABC, col dottor Guidoni, per capire nel dettaglio cosa prevede la legge, perché sappiamo anche che insomma molte imprese, soprattutto le più piccole, ritengono che arrivi un nuovo onere da sostenere e non ne sono molto contente, salvo poi chiaramente trovarsi in grande difficoltà. Questo non è un giudizio, è solamente un dato di cronaca che abbiamo riscontrato, quando le calamità naturali si verificano, piogge torrenziali o temporaloni o allagamenti eccetera, che chiaramente mandano in tilt l'attività, non ci si è protetti e allora lì sono dolori, e quindi la legge in qualche maniera interviene anche a tutela di questi aspetti e di queste circostanze. Dottor Guidoni, cosa prevede la norma?
Innanzitutto buongiorno. La norma prevede che le imprese, le piccole, le medie, le grandi imprese debbano assicurarsi contro l'alluvione, il terremoto, la frana, l'inondazione e l'esondazione, e che le imprese di assicurazione a loro volta hanno l'obbligo a contrarre, cioè hanno l'obbligo ad offrire una polizza che vada a coprire il perimetro che abbiamo previsto. Questo fondamentalmente consente di proteggere le imprese che operano sul territorio nazionale da eventi di questo tipo ed avere risarcimenti più rapidi e consentire soprattutto la continuità operativa delle aziende, che è un fattore fondamentale. La legge prevede anche, in altra disciplina, fiscalmente parlando, che il premio di polizza, e quindi vorrei sottolineare questo aspetto perché ho visto che più volte è tornato all'attenzione questo tema della fiscalità, il premio della polizza catastrofale è interamente deducibile dalla IRES e dall'IRAP, perché è un costo di produzione e quindi si paga e poi si deduce dalle tasse. Quindi anche questo tema, diciamo, della fiscalità trovo abbastanza paradossale, visto e considerato che la normativa prevede questa disciplina fiscale. Quindi diciamo che questo è l'impianto generale, e poi diciamo, se nel particolare ci sono una serie di aspetti molto importanti da dover sapere, che noi stiamo gestendo con tutte le associazioni di categoria. Infatti abbiamo dato la nostra disponibilità alle associazioni a fare un tavolo permanente per consentire alle imprese di potersi assicurare, visto e considerato che le nostre imprese, quelle assicurative, hanno già tutte l'offerta pronta per poter sottoscrivere questa tipologia.
Dottor Guidoni, mi rifà un attimo l'elenco che ha fatto prima: alluvione, terremoto, frana, quindi gli eventi naturali da assicurare, da cui proteggersi.
Sì, sostanzialmente questi tre, più l'inondazione e l'esondazione.
Ecco qua.
Dottor Guidoni, c'è una copertura di tipo standard? Perché alle volte, non se la prenda il diavolo nei dettagli con le polizze, cioè sì, la copertura c'è, però poi c'è una specifica di cui tener conto, cioè c'è, come per dire, nella RC auto qualcosa che ci deve essere assolutamente, qualche copertura che ci deve essere e non può essere comunque oggetto di ulteriori indicazioni da parte della singola compagnia?
Guardi, la norma è molto chiara perché stabilisce quali sono gli eventi e li definisce, quindi l'evento non è, io non scrivo alluvione e non so di che cosa sto parlando, c'è la definizione specifica prevista dal decreto attuativo che dice di che cosa si tratta quando si parla di alluvione, di che cosa si tratta quando si parla di frana e di che cosa si tratta quando si parla di terremoto, e sono chiarite anche nella relazione illustrativa della norma tutto ciò che è escluso, e quindi il perimetro non può che essere quello, e quello ci deve essere all'interno della offerta base della polizza. Poi se si vogliono coprire quelle che appunto sono le esclusioni, questa è una scelta del contraente che può anche decidere di allargare il perimetro, ma l'importante è che ci sia questa base che deve rispettare il dettato della norma.
La norma naturalmente prevede anche che la polizza indichi i beni coperti dallo strumento assicurativo e i danni coperti dallo strumento assicurativo. Chiaramente poi ogni situazione è a sé, perché ogni azienda ha le sue caratteristiche, dottor Guidoni, quindi chiaramente ci sono, immaginiamo, margini di trattativa con l'interlocutore assicurativo. Poi su questo aspetto torniamo anche con Sestili. E tra l'altro, mi scusi, volevo anche indicarlo, perché magari questa è un'informazione di servizio, Mauro, interessante, l'ANI ha attivato l'indirizzo di posta elettronica per rispondere a tutte le domande dei diretti interessati appunto a questa novità che è importante. L'indirizzo è catnat@ania.it, quindi inviate domande, richieste di approfondimento direttamente, l'organizzazione vi risponde. Beni e danni coperti, dottor Guidoni.
Sì, allora anche su questo la norma è abbastanza chiara, nel senso che comunque qui si assicura una somma, un valore, no? Quindi si stabilisce qual è il valore di ricostruzione dell'immobile, quindi non il valore nuovo, non quello che si trova commercialmente parlando, ma un valore di ricostruzione che viene definito dalle parti sulla base di una verifica delle caratteristiche dell'immobile, il valore di rimpiazzo, quindi dei beni strumentali, quindi io devo avere la possibilità di comprare uno strumento, un bene che possa essere funzionale alla mia attività, esattamente uguale a quello che ho perso a seguito dell'evento che si è venuto a verificare. E per quanto riguarda i terreni, si stabilisce qual è il costo di ripristino del terreno, di bonifica del terreno che si è eventualmente danneggiato a seguito dell'evento catastrofale, e tutto sulla base di somme che devono essere corrisposte in funzione di questo, di questi importi che ho appena detto. Uh-huh. In più c'è la possibilità di, questo consente evidentemente a chi si deve assicurare di poter avere, diciamo così, un premio un po' più basso, c'è la possibilità di stabilire degli scoperti e delle franchigie fino a al 15% quando si tratta di imprese che assicurano una somma al, diciamo fino a 1 milione di euro e tra 1 milione e 30 milioni di euro. Oltre i 30 milioni di euro, quando la somma assicurata è oltre 30 milioni di euro, si ha la possibilità di stabilire anche scoperti o franchigie che siano più alti del 15% stabilita della norma. E poi ci sono anche i limiti di indennizzo, cioè si può stabilire che il valore assicurato, quella somma di cui parlavamo prima, può essere ridotta un po', perché chi si assume, diciamo il contraente decide di assumersi una parte del rischio. Questo può essere abbassato fino al 70% nel caso di valori assicurati che vanno da 1 a 30 milioni e lasciato alla libera negoziazione delle parti quando si tratta di somme superiori ai 30 milioni. Quindi diciamo che ci sono delle modalità di mitigazione del premio che si collegano anche a questi meccanismi di polizza, ma si collegano pure alla possibilità che le imprese mettano in atto una serie di presidi, diciamo così, che riducano il rischio di eventi dannosi a seguito di catastrofi naturali. Quindi se si fanno tutta una serie, che ne so, se la costruzione è antisismica, è chiaro che sul rischio terremoto ci sarà un abbattimento del premio, perché il rischio è ridotto visto che la costruzione è antisismica.
Allora, chiudiamo questa rassegna della normativa con la tempistica, secondo me, e la parte sanzionatoria. La tempistica è stata rivista dal decreto legge 39 che è appunto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lunedì 31 marzo e sostanzialmente, diciamo, per le grandi imprese non c'è propriamente una proroga ma una sospensione delle sanzioni per 3 mesi, per le medie c'è un rinvio al 1 ottobre, per le piccole si va al 1 di gennaio del 2026. Ecco, ma la sanzione qual è? Cioè, visto che l'abbiamo evocata parlando delle grandi imprese e spiegando che per 3 mesi la sanzione è sospesa, ma poi dal 1 luglio, se non si ha la polizza, scatta che cosa, Guidoni?
Allora, innanzitutto c'è una sanzione pecuniaria precisa per quanto riguarda le compagnie di assicurazione che, se eludono l'obbligo a contrarre, pagano da 100 a 500 mila euro di sanzione per ogni rischio che decidono di non assicurare. Quindi questo sulle compagnie di assicurazione, c'è una sanzione pecuniaria. Per quanto riguarda invece le imprese che si devono assicurare, c'è una sanzione, chiamiamola indiretta, cioè si tiene conto del fatto che non si è assicurati quando si devono erogare agevolazioni fiscali, agevolazioni di tipo finanziario, come possono essere i contributi, gli incentivi che vengono dati, dallo Stato. Quindi si tiene conto della copertura o meno, e chiaramente se ne tiene conto anche, credo, negli affidamenti, perché le banche valuteranno la presenza o meno di una polizza. Quindi queste sono le sanzioni, sono sanzioni diciamo potrebbero essere sanzioni significative, però il rischio che noi abbiamo sempre rappresentato in questo contesto è che chi non si avvale dei contributi dello Stato per nessuna ragione e insiste su un territorio dove il rischio non è così significativo potrebbe non assicurarsi, e questo è un fattore dannoso per il meccanismo solidaristico che sta al di sotto dell'assicurazione, cioè perché possano assicurarsi ad un prezzo, diciamo, accettabile chi sta in una zona a rischio, è necessario che si assicuri,
che ci sia
anche
un'estensione,
il rischio.
Certo.
Esattamente.
Grazie
a Umberto Guidoni, grazie anche a Flavio Sestili per la pazienza. Torniamo da lui subito, perché ci fermiamo ora per qualche minuto per il traffico.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Ditelo però che queste polizze obbligatorie hanno franchigia di 10.000 euro per eventi quale bombe d'acqua, ad esempio.
Negozio di abbigliamento gestito da una persona con contratto di affitto. La polizza prevede una copertura, un premio di 10.000 euro all'anno da dover pagare in caso di sinistro, quindi di calamità. Il premio va al proprietario dell'immobile, non al negoziante, e non è coperto la merce all'interno del negozio. 10.000 euro di premio, lasciate pure la fiscalità, questa non è una copertura, questa è un...
Sì, buongiorno, però scusate, questa polizza contro le catastrofi va bene applicarla a tutti quegli esercizi che sono a livello strada, ma se un agente di commercio, un agente immobiliare o qualunque tipo di attività si trova in un ufficio privato a un piano superiore, al primo o al secondo piano, cioè dove sta il rischio di catastrofe?
Flavio Sestili, presidente di AIBA, l'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni. Ne avrete adesso di trattative da fare, tutte molto differenziate, come ci hanno potuto dimostrare anche le richieste dei nostri ascoltatori. Allora, parta lei da dove ritiene non abbiamo affrontato adeguatamente fino a questo momento, pur con la consulenza ovviamente di Ania. Lato vostro, che cos'altro c'è da aggiungere?
Allora, grazie. No, io non posso dire niente. Ania è perfetta, Umberto Guidoni ha perfettamente riassunto le norme. Le norme sono queste. Le norme partono da che cosa? Da una legge fatta nel 2023 che avrebbe dovuto avere effetto al 31 dicembre 2024, poi non si è riusciti a costruirla, siamo arrivati al 28 di febbraio di quest'anno, è uscito il decreto legge, e questo decreto legge diceva che in 30 giorni, cioè entro il 31 marzo, tutte le imprese avrebbero dovuto essere assicurate e dall'altra parte tutte le compagnie di assicurazione avrebbero dovuto adeguare i testi di polizza a quello che era il dettato della legge.
Quindi, oltre ad avere proroga, l'obbligo a contrarre, perché altrimenti sono sanzionate.
Avrebbe dovuto adeguare i testi e ovviamente loro hanno un obbligo a contrarre, per cui assolutamente da questo punto di vista. E il passaggio qui dentro diventa abbastanza complicato, perché in realtà entro il 31 adeguavano i testi di polizza e entro il 31 tutte le aziende avrebbero dovuto essere assicurate. Impossibile. Quindi perfetta, ci sta ed è assolutamente coerente questa proroga. Io leggo però questa proroga come una spinta a dover tutti lavorare insieme. Allora, prima cosa, dobbiamo lavorare insieme perché? Perché il concetto assicurativo è legato alla mutualità. Se si assicurano tutti, i premi delle polizze scendono. Se si assicura soltanto chi è in zona rischio, i premi delle polizze non scenderanno mai. Perché? Perché la compagnia d'assicurazioni è una società privata e ha bisogno di fare utili a fine anno, se non fa utili di esercizio non esiste, non potrebbe risarcire i costi delle polizze, può andare in pareggio, può avere l'anno scarognato in cui si va in perdita un anno, ma l'obbligo di una società privata è proprio per i propri azionisti e soci essere inutile. Mi torno un attimino indietro, c'è un altro passaggio che è fondamentale. In Italia diciamo che se le grandi aziende fondamentalmente erano già assicurate, ma le grandi aziende in Italia sono poche, cioè quelle sopra i 250 addetti sono circa 4.300 aziende in tutta Italia, mentre le piccole e le micro imprese sono 4 milioni e mezzo di aziende, e sono proprio le piccole e le micro che fondamentalmente non sono assicurate. Quindi è per loro che bisogna lavorare. Io comprendo, perché faccio un mestiere che è difficile, io mi siedo a fianco al cliente, faccio analisi del rischio con lui, poi devo andare dall'assicuratore e trovargli l'offerta migliore. Con un problema che è fondamentale, qui la legge è stata fatta e quello che deve essere assicurato è stato stabilito dal legislatore. Io non posso dire che sposto di più o di meno, sposto una virgola o dico che sarà risarcito una cosa diversa da quello che è previsto dalla legge. La legge ha stabilito quei rischi, quelli che ha detto Umberto Guidoni, terremoti, inondazioni, alluvione e frane, ma quei rischi sono quelli da assicurare. E fondamentalmente che rischi sono? Quelli causati, a parte il terremoto, dai cambiamenti climatici, e questo lo sappiamo tutti, dal fatto che l'Italia è una penisola messa in un territorio che parte dalle Alpi e arriva alla Sicilia, con climi completamente diversi, per cui difficili anche da gestire, ma devo dire sfortunata. Perché? Perché l'Italia in Europa è quella col maggior numero di danni in questo periodo derivanti dal cambiamento climatico.
Senta Sestili, intanto abbiamo capito tutto il presupposto della sua considerazione, andiamo a dare qualche indicazione concreta anche agli ascoltatori che ci hanno mandato i loro messaggi. Comunque, anche per chi accetta di non di buon grado questa novità, probabilmente le piccole e medie imprese che hanno tempo fino all'inizio dell'anno prossimo di stipulare un contratto si metteranno adesso alla ricerca certamente di un contratto conveniente ma che copra da tutti i rischi che abbiamo indicato. Come instradare queste aziende che magari fino a questo momento da tutti questi rischi non hanno avuto la modalità, l'opportunità o la volontà di tutelarsi?
Beh, io devo dire, prima cosa che si rivolgano a un consulente valido. Adesso io faccio il broker, il vantaggio del broker è che ti può mettere davanti le offerte delle diverse compagnie. E che cos'è il gioco? Siccome oggi a contrarre sono obbligate tutte le compagnie che lavorano nel ramo 8, cioè quello dei danni, sono tante le compagnie che saranno obbligate a emettere questi test di polizza. Io ho visto differenze di prezzo, ma differenze di prezzo di 10 volte inferiori da una compagnia e 10 volte superiori da un'altra. Servirà proprio fare consulenza e oltretutto servirà che un po' il mercato si apra, perché come dicevamo prima, mutualità, cioè assicurazioni sul territorio, suddivisione del rischio, premi che scendono. Faccio un esempio diverso, ma è fondamentale secondo me che noi lo facciamo nostro. In Francia, dove è obbligatoria l'assicurazione per le abitazioni, ci sono 45 milioni di abitazioni assicurate contro gli eventi catastrofali. Ne hanno un po' più di noi, ma contro gli eventi catastrofali. Ma 45 milioni di abitazioni costano 45 euro all'anno ogni abitazione a premio medio. Ma guarda, qualcuna costerà 16, qualcuna costerà 80, ma non sono dei prezzi terribili e impossibili. Stessa cosa, la legge c'è, è obbligatorio farlo. Più ci assicuriamo, più i prezzi scenderanno.
Che è quello che dicono anche molti
ascoltatori.
Uguali. Sì.
E io Deborah la interrompo, i test di condizioni per i catastrofali saranno uguali. Il fatto vero è che bisognerà integrare quello che oggi ti obbliga la legge con alcuni altri rischi. Non ci hanno voluto dare le bombe d'acqua, che sono la grandi nel vento, che secondo me sono rischi che dovevano essere inclusi. Non ci sono e dovremo lavorare insieme a integrare l'obbligatorio di legge anche con qualche altra garanzia.
Certo. Non
però
ci sono
questo
in questa
è possibile.
Norma? Esatto.
Cioè, sì, io potrei chiedere di assicurare anche questi rischi pur se la legge non li prevede, chiedo sia a lei Sestili che a Guidoni.
Ma certamente, assolutamente, e ci sono polizze normali che possono essere affiancate alle polizze obbligatorie per legge, per cui i rischi si possono coprire tutti tranquillissimamente da questo punto di vista.
Guidoni, potrei trasformare una polizza eventualmente che già ho in una polizza che è di questo tipo, cioè allinearla al contenuto di questo provvedimento?
Allora, assolutamente sì, lo si può fare subito, lo si può fare al primo quietanzamento utile, cioè al primo pagamento utile se la polizza è realizzata o alla scadenza della polizza stessa. Una sola precisazione.
Prego.
La bomba d'acqua, se produce l'esondazione del fiume e questo determina poi alluvione, è risarcita. Se la bomba d'acqua produce un allagamento, diciamo in un vicolo, chiamiamolo così, allora non è ricompresa tra le coperture di polizza. Quindi anche per dare un migliore chiarimento a questo aspetto.
Tematiche che in questo momento vedono in prima linea i negozi che ci stanno scrivendo, i negozianti.
Negozi e studi professionali sono preoccupati.
Ma Giovanni ci chiede, non facciamo in tempo a far intervenire Pasquale della provincia di Roma e Francesco da Como, scrivete all'indirizzo che vi ho dato prima, l'indirizzo dell'ANIA, catnat@ania.it e vi rispondono loro, li controlliamo, guardate, li monitoriamo a vista per dimostrare appunto che rispondono a tutte le istanze che arrivano anche dai nostri ascoltatori. Giovanni ci scrive, ho una piccola azienda che eroga servizi cloud, quindi tecnologia piena, non avrà strumentazione, non avrà nulla, un piccolo ufficio, deve comunque coprirsi, chiedo a Sestili.
Direi assolutamente di sì, perché se occupa nel settore di tecnologia le apparecchiature elettroniche, quindi i computer vanno assicurati, sono direi il suo core business, se non gli vanno quelli e si distruggono.
No, lui dice
l'azienda.
Le attrezzature sono presso primari data center, quindi ha proprio il limite. Sono un elettricista senza magazzino, mi devo assicurare, Sestili?
Dipende se è proprietario del fabbricato oppure no. Sei iscritto alla Camera al registro imprese? Sì.
Eccolo
la nostra
là.
Legge dice: registro imprese è il punto di divisione. Se sì, devi scoprirti con la polizza.
Allora, abbiamo provato ad avviare, secondo me ci saranno ancora N dubbi, perché ci sono più cose tra cielo e terra che nella mente degli uomini, diceva Shakespeare, quindi mica uno che non ne sapeva poco. Grazie a Flavio Sestilli, presidente di AIBA, grazie a Umberto Guidoni, condirettore generale di ANIA. Deborah, noi torniamo domani.
Altro che dopo Trump, domani c'è Investire Informati. Speriamo bene. Ciao ciao.